E abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Lumia, l'abbiamo già annunciato, già deputato, senatore della Repubblica, presidente della Commissione parlamentare antimafia. Anche questo è un tema, perché parleremo tra pochissimo degli insulti a Capaci, shock per gli audio del padrino, ma prima ovviamente una brevissima riflessione su quello che è accaduto in Turchia. Siamo tutti, come dire, impegnati in una riflessione sui temi della pace, della guerra, poi arriva un terremoto con magnitudo 7.9 e fa capire che la natura è forse, diciamo, ben al di sopra anche delle nostre forze, della nostra agenda, delle nostre chiacchiere, esatto. Giuseppe Lumia, una tua riflessione.
Sì, sono ore drammatiche, e le prime immagini sono scioccanti, e il terremoto è sempre così. Pensate che questo terremoto è nel sud della Turchia, colpisce anche una parte della Siria, è zona di teatro, di conflitti, spesso anche ingiusti. Pensate a quello che sta succedendo al popolo curdo, che hanno dato un enorme contributo per combattere il terrorismo islamico, sì. E poi sono stati mollati, combattuti, uccisi. Quindi il terremoto è tragedia nelle tragedie. Da piccolo ho vissuto questa esperienza, seppur in provincia di Palermo. Ricordo bene il terremoto che allora successe nella Valle del Belice. Poi, da presidente del Movimento del Volontariato, ho vissuto molte esperienze di solidarietà. Facciamo in modo che questo terremoto sia un'occasione di crescita, di maturità, di solidarietà e di preghiera, perché abbiamo tanto da riflettere, abbiamo tanto da fare, e forse dimostrare a Erdogan, alla Turchia, che la solidarietà è più importante della guerra e della discriminazione.
Allora, poi naturalmente su questo tema ci ritorneremo via via che avremo degli aggiornamenti via internet. Ecco, l'altro argomento che ci piacerebbe affrontare con Giuseppe Lumia è relativo alla mafia, insulti a Capaci, shock per gli audio del padrino. Probabilmente già i nostri ascoltatori sanno di che si tratta. Semplicemente che era bloccato nel traffico e ha mandato un audio alla sua donna, sostanzialmente Matteo Messina Denaro, in cui imprecava contro questa commemorazione di Capaci, perché? Che aveva bloccato il traffico. Allora uno potrebbe dire, vabbè, ma insomma questo è un evento tutto sommato minore, però dà il segno di una personalità che non era affatto pentita di quello che era successo.
Ma oltre al pentito, la cosa che mi ha colpito, ho visto proprio un livello bassissimo di essere uomo. Questa cosa mi ha colpito. Quindi quando si parla della mafia, no? Si parla dell'uomo, no? Quindi si esaltano. Invece lì nelle battute ho sentito come se fosse un adolescente sciocco.
Quando l'ho sentito ho provato disgusto. So bene di che razza di criminale parliamo e non si pentirà mai. Questo l'ha detto Maria Falcone. Giuseppe Lumia.
Sì, è vero, è così. Bisogna rifletterci sopra, non stancarsi mai di capire che le mafie, Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, gli altri boss, vivono quella che in altre epoche storiche, quella più recente, abbiamo descritto come la banalità del male, come nazisti usavano il male per uccidere, gassificare all'interno dei lager tantissime persone, pensate da uccidere, da eliminare, da sterminare. E così è Cosa Nostra nei confronti del prossimo, degli altri, di quelli che hanno servito, nel caso di Falcone, della Morvillo, dei ragazzi della scorta, lo Stato a testa alta. Per loro sono cresciuti così sin da bambini. Pensate che ancora oggi l'organizzazione mafiosa prevale su tutto. Il dio mafia è un dio che non ammette nessuna rottura. Il dio mafia ha un vincolo che li blocca per tutta la vita, gli ruba il cuore e gli paralizza la mente. Il dio mafia, adesso che Matteo Messina Denaro non è più lui uno dei capi, dei boss più importanti, è già pronta questa divinità a sostituire con un altro boss. Lui stesso ha gettato lo sguardo sul proprio nipote Francesco Guttadauro, che già in carcere della provincia di Palermo, che porta un cognome perché è legato a un'altra famiglia mafiosa di Palermo, di Bagheria, legata al clan Brancaccio, che con i Graviano è stato insieme a Matteo Messina Denaro una delle famiglie più coinvolte sulle stragi 92-93. Ecco perché rompere quel vincolo mafioso è la condizione. Col 41 bis non si torturano le persone, si rompe il vincolo mafioso che dal carcere detta ancora le regole fuori dal carcere. Con l'ergastolo ostativo non si blocca la possibilità di rieducazione del boss detenuto, ma lo si vuole portare su una strada di rottura del vincolo mafioso per ottenere quei sani benefici che lo Stato concede a chi veramente fa un percorso di ravvedimento, diremmo in termini cristiani, di conversione.
Ecco, questo punto di vista si legge che la Premier Meloni ribadisce: lo Stato non deve trattare con la mafia. C'è un'intervista a Tajani oggi sul Corriere: no ai ricatti, il 41 bis rimane. Ma lo stesso dice uno dei candidati del PD, Bonaccini, no? Il quale dice: no, il 41 bis.
Lo dicono tutti.
Ecco, quindi,
grazie a Dio, questa esperienza dolorosissima che si sta avendo in questi giorni di divisione a due profili: uno sul merito, tutti sono stati costretti, compreso il governo, a gettare giù la maschera e a prendere delle posizioni molto chiare, così anche per l'opposizione. Ce n'è un altro dolorosissimo che ancora non è stato curato: l'errore che hanno fatto quel senatore e quel sottosegretario che hanno svelato delle notizie riservate che potevano essere ben utilizzate innanzitutto dalla magistratura oltre che dalla polizia penitenziaria per comprendere i legami e le alleanze che si stavano consumando per colpire il 41 bis e l'ergastolo ostativo.
Quindi, più che non la critica nei confronti dei parlamentari PD che sono andati a trovare Cospito, diciamo, tu dici è lì forse il vero problema, il fatto di aver rivelato delle cose che non dovevano essere appunto in pubblico, ecco, dovevano essere.
Quindi diciamo, Giuseppe Nomia, vedi in questo collegamento Cospito, in un momento, cioè, mi è piaciuto il come si chiama? Mamma mia, non mi viene il nome, è di Torino, insomma, ormai è molto anziano, ma di una saggezza profonda, è stato prefetto anche giù in Sicilia.
Caselli
che dice: la tempesta,
procuratore dell'antimafia di Palermo,
siete riusciti, sì, nella tempesta perfetta, cioè nel momento in cui fai arresti una persona come Provenzano, riesci a far partire questa bomba mediatica di Cospito.
Allora tu intendi Matteo Messina Denaro,
sì,
non Provenzano?
Sì, no,
va bene. Allora, appunto, diciamo che è stata una vicenda
succede
dolorosa, però ha anche degli aspetti positivi, abbiamo capito.
Sì, succede sempre così. Quando si colpisce un boss di primo piano di Cosa Nostra, non c'è, come nella lotta al terrorismo, l'unità del paese. Non c'è una capacità di affermare un risultato e procedere verso un'altra e ulteriore meta positiva. C'è la divisione. Perché? Perché le mafie non sono, come nel terrorismo, distante da noi. Non sono un nemico ben chiaro, un nemico da individuare, da colpire, lontano dall'economia, dalla politica, dagli apparati, dalla massoneria, dalla società stessa. È un nemico che è dentro, quindi più difficile da districare, da allontanare, più difficile da individuare, in grado col sua strategia, cioè con la strategia delle mafie e con chi è colluso con le mafie, spesso di inquinare l'azione antimafia, spesso di creare col mascoriamento confusione,
certo,
spesso con parole che possono apparire anche sane, come ad esempio il perdonare, come ad esempio tutelare i diritti umani, trarre vantaggi per sé, come in carcere con Cospito voleva fare. Ne segnalo uno in particolare, che è stato quello che ha consegnato, il boss che ha consegnato l'esplosivo e il denotatore per far saltare in aria a Capaci Falcone la sua scorta. E quindi queste sono persone molto abili, capaci anche di fronte a un grande risultato di gettare il paese in questo clima che non è una bella cosa.
Non è una bella cosa, però rimane il fatto che il 41 bis rimane e lo dicono praticamente
questo
trasversalmente.
È estremamente positivo.
Allora ci fermiamo qui.
Prego. Che vi assicuro che non è cosa da poco.
Non è cosa da poco, infatti. Allora ci ascoltiamo Lauren Daigle. How can it be? Come può essere? Questo è il senso della meraviglia. Beh, direi per una volta un senso della meraviglia di fronte alle cose belle della vita. E quindi ci ascoltiamo Lauren Daigle, poi torniamo a parlare con Giuseppe. How can it be, Lauren Daigle, la testimonianza di una giovane credente in rapporto alla meraviglia di fronte a Dio, di fronte alla vita, alle cose belle della vita. Noi però siamo comunque in quest'ora, come dire, chiamati a commentare fatti e dichiarazioni che troviamo sui giornali e sono spesso cose, insomma, che fanno riflettere non sempre in senso positivo. Allora, due argomenti che ci rimangono, vediamo se riusciamo a trattarli velocemente con Giuseppe Lumia. Allora, io leggo sulla Nazione di Firenze, Alessandro Martini, ex assessore e fondatore del PD a Sesto, spiega i motivi dell'improvviso e inatteso strappo. Martini sbatte la porta in faccia al PD, troppe correnti, pochi progetti. Allora, Giuseppe Lumia, tu sei stato deputato, senatore del PD, ancora oggi militi in questo partito. Fra poco avremo Alessandro Martini qui ai nostri microfoni, quindi ti chiedo intanto una tua reazione rispetto a questa posizione, ma credo che sia anche quella di diverse altre personalità del mondo della sinistra, diciamo così, che si sono, tra virgolette, stufati di un partito che chiacchiera molto, ma soprattutto in termini correntizi, con pochi progetti, è vero?
Sì, troppe correnti, giusta critica, pochi progetti, giustissima critica. Ecco perché vado a votare per cambiare il PD. È una reazione diversa, è una reazione che vuole far comprendere che questo è un momento storico in cui, per chi guarda la politica nell'Occidente, in Europa, nel nostro paese, ritiene che una forza progressista debba esserci, debba essere popolare, e se il PD è ammalato va curato e non va abbandonato.
Ok, e quindi porremo questo dilemma anche ad Alessandro Martini tra un'ora circa, quindi dico ai nostri ascoltatori, rimanete con noi, se potete collegatevi fra un'oretta, sentiremo Alessandro Martini come reagisce anche a queste parole di Giuseppe Lumia, no? Senti Giuseppe, ci diamo del tu, insomma, ma
vabbè. Certo.
Allora, l'ultimo argomento che è importante affrontare, lo troviamo sul Corriere a pagina 1, la scomparsa di Benedetto strumentalizzata, gente senza etica, la morte di Benedetto XVI, strumentalizzata da gente senza etica, così Papa Francesco sul volo di ritorno dall'Africa. E sulla guerra in Ucraina ha detto: il mondo rischia l'autodistruzione, fermiamoci in tempo. Sono pronto a incontrare i presidenti Putin e Zelensky. Tra parentesi, quando lui ha detto il mondo rischia l'autodistruzione, non si riferiva soltanto alla guerra in Ucraina, ma alle tante guerre in corso di cui si parla pochissimo. Claudio?
No, vorrei chiedere a Giuseppe Lumia, ma è interessante il Papa, quando è a 7.000 metri, 10.000
metri, dice cose più interessanti.
Fa queste interviste, forse perché è protetto, si sente protetto, lì lo può dire, non lo so.
Forse è meno protetto che in altri momenti, magari. Vabbè, adesso stiamo facendo i vaticanisti un po' da strapazzo, ma Giuseppe Lumia, una tua osservazione.
Allora, a battuta, quando si è più vicini a Dio, al cielo, si è più liberi, più sciolti. Questo vale per tutti, oltre che per il Papa. Diciamo questo, che nell'Occidente tutte le chiese sono state messe in ginocchio, perché anche le chiese, piuttosto che cambiare il mondo, si sono lasciate cambiare. Di cosa si sono lasciate cambiare? Non degli aspetti positivi, perché il mondo cambia anche positivamente, seppur raramente, seppur in questo momento è difficile scorgere i segni dei tempi, quelli belli, come quelle correnti caldi che attraversano la storia dell'umanità e la migliorano, ma ci sono sempre. Pensiamo a chi si impegna nel mondo del volontariato, pensiamo a chi in questo momento si batte contro le disuguaglianze, per la pace e contro il cambiamento climatico, soprattutto nelle nuove generazioni. Ma anche le chiese, ripeto, sono state invece cambiate dalla parte negativa del mondo, cioè dall'io, dal conflitto sterile, dalle divisioni, dalla zizzania, usiamo questo termine. E quindi fa bene a rilevare, ecco, dall'alto dei cieli di quell'aereo quali sono i mali oggi della Chiesa, e dice bene quali sono invece le sfide. Mi è piaciuto molto quel riferimento all'omosessualità, quando continua a ribadire che il giudizio non deve essere etico, dove la Chiesa ha la sua chiara e ancora non superabile posizione, ma dice, ecco, nessuno può giudicare. Ecco, questo elemento misericordia, di farsi prossimo, di accoglienza, di piegare il proprio corpo verso l'altro che la pensa diversamente da te, o come avviene con il buon samaritano, ecco, quell'altro che è stato colpito, e ci sono tanti motivi oggi per colpire tante persone che rimangono sul ciglio della strada. Questo è un atteggiamento che mi piace e spero che possa essere uno stimolo per tutte le chiese cristiane, per tutte le chiese, per tutte le religioni, di farsi strumento di pace, di giustizia e di salvaguardia del creato.
Tra l'altro va detto che questo viaggio nel Sud Sudan, nel Congo, paesi che normalmente fanno fatica ad arrivare anche sulle pagine dei giornali italiani, insomma, è un modo anche per mettere il focus su problemi e guerre dimenticate. Lui ha detto: la vendita di armi, Papa Francesco, è la peste più grande, e purtroppo però abbiamo un riscontro con i bilanci militari che aumentano. In Polonia è arrivato al 4%, il bilancio per,
sì, è andato ben oltre quello che gli si chiedeva come alleanza.
Infatti,
Europa,
tutto il mondo è in guerra, in autodistruzione, fermiamoci in tempo. E poi aggiungo che questo l'ha dichiarato, accanto a lui c'era il primate anglicano Justin Welby e il moderatore della chiesa scozzese Ian Greenshields, insomma, che lo hanno accompagnato in questo viaggio. Dunque una voce al plurale, ecco, non della Chiesa ma delle Chiese, anche questo mi pare un segno interessante. Giuseppe Lumia, non so, abbiamo forse 30 secondi, se vuoi concludere con una battuta finale, se no ci salutiamo.
Concludo con questo, il pensare e dire di oggi chiama in causa tutte le credenze, tutte le religioni, tutte le fedi, tutte le comunità cristiane. E tutti si devono sentire in cammino, si devono sentire popolo di Dio che condividono le ansie, cioè le guerre, le ingiustizie, la violazione dei diritti umani, ma anche le speranze dell'umanità di oggi, cioè la voglia di realizzare cieli nuovi e terre nuove. Questo senso del popolo di Dio in cammino speriamo che prevalga, certo, in tutti noi.
Come disse John Donne, no man is an island, nessun uomo è un'isola. Grazie davvero a Giuseppe Lumia, a risentirci, grazie.